up and down. Up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Buongiorno, buongiorno. Buon 25 aprile a tutti. Noi siamo qua, ciao Manu, vi saluterà dopo, credo, perché si sente. Saluta, adesso hai fatto saluta? Vuoi salutare?
Buongiorno, buongiorno. Vado a tempo con l'antifurto.
Sì, c'è un antifurto che suona effettivamente, quindi se sentite l'antifurto. Ma Manu, lo sai che io adesso stupirò tutti con effetti speciali? E questa è una roba pazzesca, visto che il programma, lo sapete, si chiama Up and Down, e ho deciso che vi stupirò tutti. L'ho già fatto anche in altre sedi, però è giusto che io lo faccia anche qui. E soprattutto qui. Ah, sì, sì, aspetto. Sono in down per Vlahovic.
Che novità.
No, la novità è... No, la sai la novità?
Sì, perché di solito sei in up, è vero?
Sono in down perché... Sono ufficialmente scesa, sì, alzo le mani, mi arrendo anche io, gli auguro il meglio perché continuerò a stimarlo come giocatore, ma che sia lontano dalla Juventus, lontano da Torino, mi auguro che lui riesca e possa riuscire a recuperare quello che era alla Fiorentina e nella prima stagione con la maglia della Juventus, ma... A un certo punto della partita contro il Parma ho deciso che sarei ufficialmente passata dall'up al down.
Hai capito, finalmente, che è una causa persa.
E sai qual è... No, questo no. E sai qual è stato il momento in cui ho detto basta? Il momento in cui ha provato a fare quel colpo di tacco senza senso sul cross di Kalulu, se non sbaglio, quando poteva semplicemente metterci il piede e provare di esterno a buttare dentro quella palla. Quindi un giocatore che... è stato totalmente perso mentalmente, che non c'è tecnicamente, che ha fatto 10 milioni di passi indietro, e quindi alzo le mani anche io, smetterò di difendere in questo momento l'indifendibile, ribadisco la mia stima nei suoi confronti, questo non cambia, perché non è che sono matta e l'ho difeso perché ho deciso che volevo difendere Vlahovic. Lo stimo come calciatore, ma sono ufficialmente in down, quindi per me Vlahovic alla fine della stagione è il caso che saluti, che se ne vada e che si allontani dalla Juventus e da Torino, perché ad oggi ufficialmente dico davanti a tutti voi, dopo anni di difesa strenua e infinita, che Vlahovic non è un giocatore da Juventus. So che molti in questo momento probabilmente saranno caduti dal divano o che saranno sul divano pieni di cibo e non crederanno alle mie parole, però in questo momento la sensazione è questa. E quindi chiudiamo ufficialmente, per quanto mi riguarda, il capitolo Vlahovic. Non c'è veramente speranza, cioè ho perso ogni tipo di speranza, e quindi questa è la situazione. Detto questo, domanda a voi ovviamente, perché quello che è successo contro il Parma per me è di nuovo una roba vergognosa, e ribadisco, per quanto mi riguarda, nessuna responsabilità e nessuna colpa a Igor Tudor. Io questo lo voglio dire, lo voglio sottolineare, perché qualsiasi cosa succeda, che la Juve vada o non vada in Champions, qualsiasi cosa succeda, io non mi sento minimamente di poter dare le colpe a Tudor. Ma voglio chiedere a voi, siete in up o siete in down per la qualificazione in Champions League della Juventus di quest'anno? Perché... Perché se fino a poco fa io ero super in up, adesso qualche domanda in più, onestamente, sto iniziando a farmela. Per cui, come al solito, Manu, vengo da te. Come al solito, la prima domanda è a Manu. Sei in up o sei in down per la qualificazione in Champions di quest'anno della Juventus?
Al momento molto in down.
Ma c'è anche il direttore, quindi possiamo farla anche al direttore questa domanda.
Sei in up o in down per la Champions?
Sei in up o sei in down, direttore, per la qualificazione in Champions di quest'anno della Juve dopo la partita contro il Parma?
Noi andiamo a riprenderci quei punti a Bologna.
Qui- Quindi è in up il direttore. Manu, non ho capito, tu sei in down?
Al momento in down.
Io sono anche abbastanza in down, ero super in up. Ero super, hanno vinto tutte, è stata una giornata impressionante. Ciao Chiara, se lo dici te che Vlahovic non è giocatore da Juve, fino a un mese fa lo difendevi con tutta te stessa, non so che dire. Ma non fino a un mese fa, fino alla settimana scorsa. Fino alla settimana scorsa, quindi non è un mese fa, anzi forse neanche una settimana fa. L'ultima puntata l'ho fatta oggi, cos'è? Venerdì, l'ho fatta martedì. Quindi non è un mese fa, è veramente 2-3 giorni fa, ma dopo la prima col Parma, ragazzi, c'è veramente, non ho perso ogni tipo di speranza. Chiara, ti adoro, fare un passo indietro ti fa onore, grande donna e grande professionista. Alfredo da Carpi, grazie, grazie mille, gentilissimo, e direi finalmente, scrivono anche. Ma sì, ragazzi, il discorso è che la stima nei suoi confronti, per quanto mi riguarda, resta. Quindi non è che ho perso la stima nei confronti di Vlahovic. Ho capito semplicemente che alla Juventus ha chiuso. Anche quando è arrivato a fare le visite mediche, no? Dopo che è uscito al 45esimo, dice una frase che fa capire che non c'è. Ti dice, non adesso per favore, dice a chi era lì. E quindi non ha senso prolungare, come le storie, no? Le storie d'amore quando finiscono, finiscono. E se no, se le porti avanti, è un prolungare una sofferenza, un prolungare un qualcosa che sai già che è finita. E probabilmente la storia d'amore tra Vlahovic e la Juventus è finita da un po' di tempo. Oh, brava Chiara, Vlahovic è sempre stato indifendibile. Vabbè, adesso non esageriamo, io ribadisco che finché l'ho difeso ho creduto e ci ho creduto e tutto quello che volete. Però, sinceramente, adesso a un certo punto devi dire basta. Quindi, vorrei capire se c'è ancora qualcuno che invece resta sul carro, perché io, ribadisco, sono scesa. E vorrei capire se effettivamente voi credete o meno alla qualificazione in Champions della Juventus, perché io, se prima ci credevo tantissimo, adesso inizio ad avere qualche dubbio. Manu, ho visto che è arrivato un messaggio. Manu, ho visto che è arrivato un messaggio vocale, me lo mandi per favore?
Ciao Chiara, sono Adriano da Piacenza.
Ciao.
No, guarda, io lo sai, no, che ho 83 anni, guarda, però una cosa come l'altra sera con la col Parma, guarda, mi ha deluso ma talmente tanto, guarda, perché io voglio bene a tutti. Fino all'altro ieri ho voluto bene anche a Motta, a tutti, quelli che io non riesco a offendere niente, però una delusione così, dopo che questi qua del Parma, dopo 2 minuti sono andati fuori due tra i migliori, e questi qua non mettono niente, cioè questi qua, ma dovevano vincere 3-4-0, cioè lì, guarda, mi hanno, non so descriverti la delusione che ho provato, guarda. Ciao, ti seguo sempre anche con Paolo, anche con Mono. Ciao.
Ciao Adriano, e guarda, credo che sia un po' la delusione che hanno provato tutti, perché poi alla fine, ragazzi, quello che abbiamo visto contro il Parma è stato vergognoso, è stata l'ennesima partita vergognosa. Ho perso il conto di quante partite così la Juventus abbia giocato, credo forse una delle peggiori partite di quest'anno, e lo dico senza paura di smentita, perché se almeno nelle altre partite qualcuno si salvava o provava a salvarsi, secondo me nella partita contro il Parma non si è salvato nessuno, e quello che non si è di nuovo visto e che di nuovo mancate la reazione. Allora, cosa vuol dire? La cura Tudor è stata limitata a quelle 3 partite perché è arrivato l'allenatore nuovo, perché quindi c'è sicuramente un'altra aria, perché si vuole dimostrare, perché ci si vuole guadagnare il posto. Poi una volta che i posti sono guadagnati e quindi c'è una squadra titolare, Tudor ha fatto delle gerarchie, chi scende in campo non deve più dimostrare niente. La cura Tudor è durata 3 partite, oppure quella col Parma è stata una partita così, storta. Ma noi adesso giochiamo col Monza e affronteremo poi il discorso nel prossimo blocco con l'ospite. La partita col Monza sicuramente sarà una partita diversa, perché il Monza è una squadra già retrocessa, che in qualche modo però comunque vuole non finire la stagione con un disastro proprio totale, quindi cercherà comunque di portare a casa qualche punto. E poi dopo hai la partita col Bologna, cioè è una situazione complicata, e tu la partita col Parma la dovevi vincere, anche perché le altre, il problema è stato che hanno vinto tutte, e quindi il discorso è: la cura Tudor è durata 3 partite o la partita col Parma è stata una debacle, con il Parma che comunque, lo dicevamo anche prima, della sfida. È una squadra che ha messo e sta mettendo in difficoltà tutte le grandi e tutte le squadre contro cui gioca, perché Chiv ha fatto, bisogna dire la verità, un ottimo lavoro. Però ragazzi, se questa è la Juventus, e ritorno alla domanda che ho fatto a voi sul discorso Champions, se questa è la Juventus, ma come ci arrivi in Champions? Ma fa fatica ad arrivare in Europa, eh? Ma non nell'Europa dei grandi. Parlo anche di Conference, di Europa League. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, la situazione è quella che è. Sono tutte lì. Basta un mezzo errore, un minimo errore, dal quarto posto arrivi, cioè passi al settimo. È veramente un attimo. E quindi non si può pensare di perdere punti così, ma no, non di, puoi pensare di perdere punti, ma non così, cioè non giocando, senza una reazione. E quello che diceva Adriano prima sul discorso che sono usciti due giocatori molto importanti per il Parma, è vero. Cioè noi siamo qua a parlare e stiamo sentendo parlare da tre giorni di Giovanni Leoni, fortissimo, ha fatto una partita straordinaria, è stato il migliore in campo della partita contro tra Parma e Juventus, però è un ragazzo del 2006 che si è mangiato Kolomwani e Vlahovic, se li è mangiati. Kolomwani è arrivato a Torino, ha fatto tre partite, quattro partite fatte bene, poi è sparito. Perché anche contro il Parma, per me la partita di Kolomwani è da 5, Vlahovic da 4 e Kolomwani da 5. Non ci alziamo sopra la sufficienza. E questo è vergognoso per due attaccanti della Juventus, che hanno giocato contro un giocatore, per quanto forte, nessuno lo mette in dubbio, perché Di Leoni se ne parla da tempo, perché la Juve è sul giocatore da tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un giocatore che ha 18 anni. Non un giocatore di esperienza forte, potente, che ha un'esperienza internazionale disarmante. Stiamo parlando di un giocatore forte, ma che è del 2006, contro due attaccanti del calibro di Kolomwani e di Vlahovic. E li ha mangiati, sono stati umiliati, ragazzi, non hanno toccato una palla. E quando l'hanno toccata male. Entra Yıldız, che chiaramente non era in condizione, quindi vabbè, ci sta. Ha provato a fare qualcosina con Seisao, ma qualcosina, ma niente di che. Thuram era in una serata disastrosa, McKennie serata disastrosa, non c'è stato uno che si è salvato. Cambiaso non ne parliamo. Cioè, Cambiaso, se devi giocare così, non giocare. Cioè, liberaci, stai in panchina, di che hai male da qualche... Ma se devi continuare a giocare così, lasciamo perdere, salutiamoci. Perché Cambiaso va bene se in un certo modo, ma se Cambiaso è il giocatore che continuiamo a vedere, non ha neanche senso che giochi. Quindi... ribadisco, se la Juventus è quella che abbiamo visto mercoledì sera, io faccio fatica a immaginare una Juve che si qualifichi per l'Europa. E poi vi faccio una domanda: ma secondo voi la Juventus si merita la qualificazione in Champions League rispetto alle altre? Se la merita? Questa squadra che stiamo vedendo, che abbiamo visto contro il Parma, si merita la qualificazione in Champions League? Se dobbiamo pensare al Bologna, all'Atalanta, alla Lazio, se la merita? Perché io non ho tutta questa certezza vedendo la Juventus ad oggi. Non lo so, lo chiedo a voi cosa ne pensate. Chiara, è sempre un piacere sentirti. Naturalmente, secondo il mio punto di vista, Vlahovic non è mai stato un giocatore da Juventus. Comunque sì, alla squadra manca la cazzimma. Vi abbraccio, Amedeo da Manchester. Assolutamente, sono d'accordo. Sono d'accordo. Alla squadra manca la cazzimma. È vero, è quello che dicevamo prima. Quello che dicevamo prima, assolutamente, sono d'accordo, non c'è una reazione, mai. Manu, mi mandi un messaggio vocale, per favore.
Ciao Chiara. Ciao. Ma allora, intanto ti mando un saluto, perché a me piace sempre sentire la tua energia, la tua verve quando parli di Juventus.
Grazie.
Però, oggettivamente, Vlahovic, così come tutti gli attaccanti possibili immaginabili che possiamo avere in questa squadra in questo momento, soffrono di una situazione, di una condizione che è generata da tutta una serie di errori che sono stati fatti in precedenza. Quindi, se a un attaccante come Vlahovic viene richiesto di arretrare, di fare la sponda, non potrà mai essere pericoloso. Io credo che il miglior Vlahovic l'abbiamo visto a Lipsia.
Sì.
Lì ha fatto capire che tipo di giocatore è.
Sì.
Evidentemente in una struttura, in una squadra con caratteristiche diverse, potrebbe essere molto più performante.
Sono
di quello
d'accordo.
Che è in questo momento. Però ricordiamoci che nella prima parte di stagione Vlahovic ha tirato avanti la carretta per
sì.
tutti, perché Milik non c'era, non esisteva più, e quindi insomma penso che sia anche succube di una situazione ripeto, disastrosa già dall'inizio. Ciao Rudy da Treviso.
Ciao Rudy, guarda, io sono d'accordo su tutto quello che hai detto, quindi non è allora il discorso che io abbia detto basta Vlahovic non vuol dire che ribadisco che io non stimi il giocatore, perché io continuo a stimarlo assolutamente come calciatore. Quindi sono d'accordo con quello che hai detto e con tutta l'analisi che hai fatto dall'inizio alla fine, però c'è un piccolo particolare che poi mi ha fatto dire basta, che l'attaccante della Juventus non deve essere per forza di cose un giocatore che mentalmente è presente, un trascinatore. Allora io sono d'accordo quando tu mi dici Vlahovic deve essere messo nelle condizioni, e infatti quando si parlava di Allegri io ho dato tutta la responsabilità ad Allegri, perché Vlahovic, per come giocava Allegri, era chiaramente, non poteva mai essere colpa sua. Con Allegri non poteva essere colpa sua. Con Thiago Motta una via di mezzo, perché comunque una via di mezzo all'inizio, soprattutto poi dopo quello che gli è stato fatto, per me è vergognoso. Con Tudor non si può, secondo me, fare questo ragionamento qua, perché Tudor non vuole che Vlahovic rientri. Sicuramente vuole le sponde, e siamo d'accordo, ma Vlahovic non rientra con Tudor. Quindi io mi aspetto che l'attaccante della Juventus in quell'occasione là non provi il colpo di tacco, santo cielo. Perché devi provare il colpo di tacco? E in più occasioni si vede, ma ribadisco, per me è una questione mentale, ed è un problema grave il fatto che sia una questione mentale, perché l'ho giustificata la questione mentale per anni, ma adesso Vlahovic, ricordiamoci una cosa, ha 25 anni, sono anni che gioca a livello internazionale, ok? E non può non aver migliorato neanche di una virgola la sua situazione psicologica e mentale durante le partite, soprattutto quando si mettono male. Già mi aveva fatto arrabbiare quando Tudor lo ha tolto nella partita prima di quella contro nella partita con Lecce. Dopo che vedo questa cosa qua, continuo a sottolineare che il problema è mentale, perché io ritengo che sia mentale, ma se tu sei l'attaccante della Juve devi avere una forza mentale disarmante, perché da te passa il futuro della Juventus. Da te. Quindi, il discorso Vlahovic, per me, ad oggi, è molto chiaro. Lo stimo. Penso che se dovesse andare via in una squadra, magari in Premier League, esploderebbe, perché lo credo, lo stimo come giocatore. Ma la Juventus, soprattutto questa Juventus qua, Vlahovic non serve, perché non è in grado di darti lo sprint mentale, non è in grado, perché non se lo riesce a dare neanche da solo. Perché quando esce con Lecce, stavo dicendo, alza le braccia, dopo che hai fatto due assist, non alzare le braccia. Ti sta togliendo, giusto o sbagliato che sia, quella reazione lì non va bene, a mio modo di vedere. Infatti non ci andrà, scrive Giuse 1953 in Champions, immagino, ok? Tatsuya Uesugi, ciao, ciao, ciao anche a te. Legno di rovere, senza di te non andremo lontano, Antonio Conte è nostro capitano. E io, guarda, su questo sapete che con me sfondate una porta aperta. Io, per me, subito, immediatamente, Conte alla Juventus. Chiara, buongiorno Chiara, Franco dagli Stati Uniti, mi dispiace per Vlahovic, io perché sono juventino al midollo e quindi io rimango positivo, andrà in Champions e tu sei una grande forza, Juventus. Ciao Franco, poi, ma la colpa non era di Max se il palo della luce non segnava? Chiedete scusa a Max, Alessandro da Palombara Sabina. No, no, guarda, l'ho detto prima, casualmente l'ho detto prima, sono assolutamente convinta che quando c'era Allegri, la colpa era di Allegri per come lo faceva giocare, perché era impensabile che Vlahovic, con il modulo e con l'interpretazione del modulo che dava Allegri, era impensabile che Vlahovic potesse fare qualcosa. Impensabile. Quindi assolutamente non chiederò mai scusa ad Allegri, perché a me Allegri non è, soprattutto, allora, a parte il fatto che non l'ho mai amato Allegri, ma da sempre l'ho ringraziato e ho esultato con lui negli anni dei 5 campionati vinti, eccetera eccetera, il dominio, tutto quello che vogliamo. Ma non chiederò mai scusa ad Allegri, perché per 3 anni un allenatore che hai preso e pagato fior fior di milioni, perché qua siamo tutti a criticare Vlahovic, però hai pagato Allegri fior fior di milioni e hai portato a casa una mezza Coppa Italia all'ultima occasione utile dopo 3 anni di nulla cosmico dal punto di vista del campo. Quindi non chiederò mai scusa ad Allegri, ma mai, non esiste mai nella vita per quanto mi riguarda chiedere scusa ad Allegri, perché dico quello che penso e quello che vedo. E ribadisco che per quanto mi riguarda gli anni di Allegri, Vlahovic non era assolutamente messo nelle condizioni di poter fare bene. Lo ribadisco ancora. Vlahovic ha fatto bene un anno alla Juventus, quando c'era Dybala, perché quello è il gioco di Vlahovic. Poi continuo nel discorso dicendo che l'attaccante titolare della Juventus non può non avere una forza mentale che gli consenta di fare la differenza. Ciao Chiara, io detesto Vlahovic per la scarsa tecnica e perché fa solo finta di lottare in campo, ma una cosa è certa, con Dybala dietro funzionava e come Vlahovic, Urbano, Pachi, Juve, assolutamente, è esattamente quello che penso io, quell'anno lì Vlahovic funzionava, Vlahovic ha fatto gol dopo 30 secondi all'esordio, ma perché? Perché Vlahovic ha bisogno di quel tipo di gioco. Però poi se gli metti Yildiz fa comunque fatica, e quindi ribadisco, secondo me è proprio un discorso di testa, continuo a ribadire questa cosa. Giuseppe 1953, ma Conte senza Champions ci andrà alla Juve? Non so neanche se ci andrà con la Champions, se ci verrà con la Champions, non lo so, lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo questo. Legno di rovere, comunque possiamo dire senza che nessuno si offenda che Tudor ha voluto personalizzare la Juve a suo modo e che la narrazione ha messo i giocatori nelle proprie posizioni è stata una cavolata, in quanto una rosa che si adatta male al 3-4-3. Ma non è un 3-4-3, però è un 3-4-2-1, invece secondo me è una rosa che si adatta molto bene al modulo con cui sta giocando Tudor e invece si adatta molto male al modulo con cui giocava Thiago Motta. Secondo me invece funziona il modulo di Tudor, ma anche in questo caso, però ribadisco, Tudor secondo me non ha responsabilità, però c'è anche la possibilità di cambiarlo il modulo anche durante la partita, e questo abbiamo avuto due allenatori che questa cosa qua al momento non lo stanno facendo. Buongiorno, 70 anni un anno così orribile per la nostra squadra non lo ricordo, spero che la proprietà con un'analisi lucida e fredda riesca a ripartire da subito intervenendo con scelte giuste per riportare la Juve dove merita. Vincenzo, infatti io mi auguro che l'anno prossimo, a prescindere da tutto, non diventi di nuovo l'ennesimo anno zero degli ultimi 7-8 anni, che è veramente una roba insopportabile.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Up and down.
Up and down.
Eccoci, seconda parte di Up and Down. Allora, mentre Manu mi chiama l'ospite, che così almeno sentiamo cosa ci dice, perché si occupa sia di Juve che di Monza, così almeno abbiamo il quadro generale. Allora, buon 25 aprile Chiara, di questo passo il quarto posto lo vediamo con il binocolo, sinceramente con queste prestazioni non meritiamo il quarto posto. Continuo a supportare Vlahovic, ma mentalmente non lo vedo bene, se vuole fare il grande passo si deve mettere a posto con la testa. Un abbraccio Terry, il problema sai qual è? La cosa che proprio... Allora, quello che a me dà fastidio... è proprio il fatto che sono anni che noi diciamo questa cosa qua, cioè io tutte le volte che io difendo Vlahovic da sempre, però a un certo punto sono veramente anni che diciamo deve fare il salto di qualità con la testa e non lo fa, e ha 25 anni, l'anno prossimo ne fa 26, quindi con tutto il bene, a un certo punto, contando anche i soldi che vuole, io dopo il Parma sono scesa dal carro e sono anni, sapete, ci ho dovuto metabolizzare questa cosa di dover smettere di difendere Vlahovic a spada tratta, però a un certo punto basta, bisogna vedere l'evidenza, e l'evidenza oggettiva è questa, con tutto il bene e la stima che io continuo a nutrire nei confronti di questo giocatore, però a un certo punto basta. Allora, c'è Giorgio Musso, calciomercato.it, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Chiara, ben ritrovati e grazie dell'invito.
Grazie a te, grazie a te per aver accettato. Allora, ho saputo che ti occupi sia di Monza che di Juve, quindi sei perfetto. E io starei prima un attimino sulla Juventus e poi parliamo della partita e di quello che potremmo aspettarci dalla partita di domenica. Non so se hai sentito quello che stavo dicendo, nel senso che io sono sempre io sempre difeso a spada tratta, perché io comunque l'ho sempre stimato come giocatore e molte responsabilità le ho date anche agli allenatori che ha avuto, no? Però credo che a un certo punto uno debba fare un passettino indietro, perché mentalmente comunque questo giocatore sembra che non si riesca proprio a recuperare, cioè quello che fa col Parma, che prova il colpo di tacco in quella zona di campo lì per segnare. Cosa ne pensi tu?
Devo chiare il tuo discorso, sono Vai. D'accordo con te, i jolly ormai per Vlahovic sono finiti, è un giocatore che è stato rimesso al centro del villaggio da da Tudor sta deludendo le attese, anche sotto la nuova gestione del croato, a parte i due assist con il Lecce. È stato, uso l'aggettivo forte, è stato imbarazzante nel match contro il Parma, perché è stato messo nel taschino da un cast del 2006, pur forte come Leoni.
Esatto.
Non ha mai aiutato la squadra, non ha mai tenuto un pallone. Poi tu hai evidenziato anche il particolare del colpo di tacco quando lì sullo 0-0, una partita comunque importante per la corsa Champions, devi essere più cattivo, più concreto, metterla dentro.
Sì.
Cioè quello che dovrebbe fare un centravanti, in particolare un centravanti di una squadra importante come la Juve. I giorni sono finiti, credo che per lui, anzi quasi sicuramente, sia scaduto il suo tempo alla Juventus. Restano le ultime 5 partite, poi Vlahovic, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà la Juventus. Tutti noi sappiamo la situazione del contratto, non rinnoverà il contratto. Giuntoli e la dirigenza cercano acquirenti per la cessione del serbo, che è scadenza tra un anno, quindi c'è anche il rischio che Vlahovic vada via a parametro zero tra un anno.
Sì.
Però la Juventus è decisa comunque a metterlo sul mercato e dunque ad aprire una nuova parentesi per quanto concerne il nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Però sul tuo discorso, tornando chiaro al tuo discorso,
sì,
sono d'accordo con te, sono finite, ormai tempo scaduto per Vlahovic.
No, ma anche perché veramente, cioè, Vlahovic l'abbiamo visto, vabbè, alla Fiorentina e ce lo ricordiamo tutti, ma non solo, cioè il primo anno con la Juventus, con Dybala, Vlahovic l'abbiamo visto molto bene. Il problema è che adesso con Allegri, io l'ho detto e lo continuo a sostenere, per me lui non era messo nelle condizioni di poter fare bene, io la vedo così. Con Thiago Motta, anche perché gli chiedeva molto un lavoro di copertura, un lavoro molto diverso da quello che fa Vlahovic, ma con Tudor, quando dietro ti mette prima Kopp e Yıldız, poi Nico e Yıldız, eccetera, eccetera, tu non hai compiti di copertura.
E ti dà, Chiara, soprattutto fiducia, anche
esatto,
quello mentale, l'arrivo di Tudor ha rilanciato non solo per quanto riguarda la titolarità ed il serbo, ma anche sotto l'aspetto mentale. Però
sì,
Vlahovic in queste ultime partite sembra non aver raccolto l'assist di Tudor, che lo ha sempre preferito a Kolo Muani. Però dopo 4 partite siamo sempre al solito discorso. È un Dusan Vlahovic che non incide e che non porta gol e punti alla Juventus.
Ti faccio una domanda, perché tu prima, mentre parlavi di Vlahovic, mi hai toccato uno degli argomenti che io spesso anche affronto qui, perché molti tifosi hanno questo timore, nel senso che sappiamo tutti quanto guadagnerà Vlahovic, in teoria, quanto guadagnerebbe, anzi, Vlahovic l'anno prossimo alla Juventus, se dovesse rimanere. Però diciamo che un po' lui ha il coltello dalla parte del manico, nel senso che se lui decidesse di restare alla Juventus, perché ad oggi, diciamoci la verità, nessuno gli darà mai la cifra che percepirebbe la Juventus, c'è il rischio che lui decida poi di restare e andare via a parametro zero l'anno prossimo?
C'è questo rischio, Chiara, però mettendomi anche dalla parte di Dusan Vlahovic, rischierebbe di finire fuori rosa. Dunque un attaccante classe 2000 in cerca comunque di un trampolino per una nuova squadra, restare un anno fermo
sì,
sicuramente non gioverebbe alla sua carriera. Quindi e tra le parti, tra gli agenti di Vlahovic e la Juventus, credo che si arriverà ad una scelta di comune accordo. La Juventus lo cederà per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Credo che a bilancio il prossimo giugno sarà intorno ai 25. Quindi
okay,
la Juventus tra i 25 e i 30 lo metterebbe sul mercato e vedremo poi nei prossimi mesi quale sarà l'acquirente in grado di accontentare la Juventus, ma soprattutto, come sottolineavi bene te, è accontentare il giocatore sulla parte dell'ingaggio, perché Vlahovic adesso guadagna una cifra intorno ai 10 milioni di euro, scatterà il nuovo bonus la prossima stagione da 12 milioni netti a
sì,
stagione, quindi parliamo al lordo di 23 milioni di euro a carico della Juventus per l'ingaggio di Vlahovic. Io credo che oltre ad un sondaggio in questo momento del Barcellona, credo che le maggiori opportunità Vlahovic per continuare la sua carriera le troverà in Premier, perché in Premier ci sono anche squadre di medio-alta classifica in grado comunque di accontentare Vlahovic sulla parte dell'ingaggio, quindi mi aspetto nei prossimi mesi diverse richieste dalla Premier per il serbo.
Sì, io ribadisco, a me dispiace, però volevo ringraziarti, sai perché? Perché io continuo anche questa battaglia, quando ero proprio nella difesa strenua, cioè fino a 3 giorni fa, poi quando ho visto col Parma mi sono arresa, però ho sempre detto, perché tutti dicono, continuo, prende 12 milioni, e meno male che l'hai detto, non sta prendendo 12 milioni, li prenderebbe l'anno scorso, perché era un contratto a salire quello che è stato fatto a Vlahovic.
Okay. Sì, dove di anno in anno scattano dei bonus,
esatto.
L'anno scorso eravamo a 8, quest'anno a 10, e poi l'ultimo anno, 2025-2026, salirà a 12 milioni netti.
Sì.
Ricordiamo che sono netti perché al nord per la Juve poi pesano intorno a 23 milioni
sì,
di euro.
Il doppio praticamente. Cifra, sì.
Il doppio, brava. Comunque la cifra è pesantissima per la nuova politica comunque economica e finanziaria della Juventus, e anche per questo già da diversi mesi a questa parte si sono arenate le trattative tra Giuntoli e gli agenti del giocatore, a parte ovviamente il rendimento insufficiente del giocatore in campo.
Allora, ho fatto una domanda prima agli ascoltatori che giro anche a te. Quanta, non in percentuale, però in generale, un discorso abbastanza generale, quanta possibilità c'è secondo te ad oggi, dopo aver visto anche la Juventus contro il Parma, che i bianconeri possano raggiungere la Champions League? Perché io ad oggi ho anche qualche difficoltà, vedendo quella di Parma, quindi poi magari è stato un passo falso, quello che la Juve possa fare fatica addirittura ad arrivare nell'altra Europa, perché comunque sono tutte lì.
Sono tutte lì, c'è la Lazio, c'è la Roma, c'è la Fiorentina.
Ah, e ti aggiungo una cosa, secondo te se lo merita la Juve rispetto alle altre, la Juve di questa stagione, si merita la Champions League rispetto alle
assolutamente,
altre?
Assolutamente no, Chiara, assolutamente no. Io pensavo che a Parma la Juventus continuasse nel trend avuto nelle ultime partite con Tudor, c'è una squadra comunque cattiva, una squadra è solida, è sul pezzo, invece fin dai primissimi minuti, nonostante gli infortuni del Parma, ho visto una squadra scarica, con poco e mordente, che a parte comunque l'assalto finale ha creato poco dalle parti di Suzuki, del portiere del Parma, quindi non arrivano certamente buoni segnali per le prossime gare. Domenica sulla carta c'è un impegno abbordabile con il Monza, però poi ci saranno due sfide bollenti e decisive. Prima a Bologna, e tutti noi sappiamo il rendimento che sta avendo il Bologna nelle ultime gare, e poi una gara altrettanto è decisiva e con la Lazio. Per il momento Juve e Lazio sono a pari punti. Sì. La Juventus rispetto al biancoceleste ha il vantaggio per il momento di essere davanti negli scontri diretti dopo la vittoria dell'andata dello scorso settembre-ottobre, se non sbaglio, contro la Lazio, però evidentemente Bologna e Lazio decideranno il percorso Champions della Juventus.
Allora, sempre per quanto riguarda, e poi ci spostiamo a parlare di Juventus-Monza, per quanto riguarda la Juve c'è un grande dubbio, perché prima della partita contro il Parma Giuntoli ha detto vorremmo continuare, in risposta alla domanda su Tudor e sull'anno prossimo, ma le valutazioni le faremo dopo il Mondiale per Club. Ci credo meno di zero, perché poi dopo il Mondiale per Club ci saranno 2 settimane, poi in teoria si va in ritiro di nuovo, quindi credo meno di zero. Ma c'è effettivamente la possibilità che Tudor possa restare sulla panchina della Juventus, oppure si va verso altri profili?
Dopo Parma ti direi, Chiara, che si va decisamente verso altri profili. Ovviamente sarà decisiva la Champions, perché c'è un rinnovo automatico per Tudor al raggiungimento del quarto posto, anche se la Juve poi ha una clausola per tra virgolette stracciare il contratto. Io sono un po' pessimista nei confronti di Tudor, perché se la Juventus avrà un nuovo allenatore già entro fine maggio, Tudor concluderà il mondiale e poi la Juventus farà un nuovo ribaltone in panchina. Queste ultime gare saranno decisive per la Champions, saranno decisive per Tudor, però credo che la scelta sia della Juventus orientata a cambiare, e il grande sogno resta quello di Antonio Conte. Alle spalle di Antonio Conte, occhio anche alla cassa Pioli, perché Giuntoli ha ottimi rapporti con gli agenti del giocatore, quindi non mi stupirei anche di vedere la prossima stagione un Pioli sulla panchina della Juventus.
Mi sento malissimo.
Il grande sogno resta Antonio Conte.
Mi sento malissimo al pensiero che Pioli possa essere allenatore, con tutto il bene, con tutto il bene a Pioli, sì, sì, per carità, però Conte un
ci
conto.
Proveranno, Chiara, sicuramente ci provano per Conte, però dall'altra parte De Laurentiis e Napoli.
Sì, sì, certo.
Magari potrebbero lasciare Conte, però sicuramente credo che ci sarebbe qualche clausola del contratto anti-Juve.
Ma Conte verrebbe secondo te alla Juventus se la Juve non dovesse qualificarsi in Champions, cioè fare quello che ha fatto la prima volta praticamente quasi?
Secondo me sì, con dei programmi chiari, con dei programmi anche di ricostruzione di un nuovo ciclo, sì, l'importante è che i programmi e gli obiettivi siano chiari, dunque non subito lo scudetto, ma come sta facendo con Napoli, ritornare in Champions e poi magari come appunto sta accadendo sulla panchina azzurra, cercare di contrastare l'Inter fino all'ultima giornata. Però resta ad oggi un obiettivo complicatissimo, però è il grande sogno della proprietà per ritornare subito a grandi livelli.
Basta anni zero praticamente. Allora parliamo un attimo della partita, perché tra due giorni si torna in campo. Nesta ha detto: vogliamo chiudere il campionato in maniera dignitosa, ecco, questo è stato un po' il senso delle sue parole. Dove il Monza potrebbe mettere in difficoltà questa Juventus, soprattutto se quella vista contro il Parma?
Ma dipende tutto, Chiara, dalla Juventus.
Ok.
La Juventus prenderà l'impegno e sotto gamba il Monza, comunque, ha giocatori di qualità. Lo abbiamo visto settimana scorsa con il Napoli. Per 60 minuti il Napoli non è riuscito a colpire la difesa del Monza. Dunque è stata una partita comunque scorbutica per gli uomini di Conte, anche con l'Inter qualche settimana fa il Monza si era portata sul 2-0 prima della reazione della squadra di Inzaghi. Dunque è assolutamente una partita da non prendere sotto gamba, da non sottovalutare. Il Monza ormai è destinato alla Serie B, avrà delle assenze importanti perché mancherà Izzo, D'Ambrosio, mancherà anche Chetà davanti, e Chetà è uno dei pochi giocatori di qualità nella rosa di Nesta. Dunque se la Juventus ripeterà le precedenti prestazioni viste prima della trasferta di Parma, credo che non ci siano problemi a conquistare i tre punti e quindi poi affrontare nel migliore dei modi la doppia sfida di Bologna e Lazio. Dipende tutto dalla Juventus. Monza farà la propria gara, cercherà comunque di fare un po' di contenimento per ripartire in contropiede con Caprari e Mota. Credo che saranno loro due la coppia d'attacco nel 3-5-2 di Nesta, però è ovvio che se la Juve ripeterà le precedenti partite prima della sfida della sfida del Tardini, non ci sono problemi appunto per portare a casa i tre punti.
Anche perché chiaramente il Monza arriverà a Torino per fare una partita di copertura totale, immagino, non credo che arriverà a Torino per giocare a viso aperto e tra l'altro sono quelle un po' le partite che hanno messo in difficoltà la Juventus questa stagione.
Squadre che si chiudono, abbiamo visto sia con Thiago Motta, lo stiamo vedendo anche con Tudor, dove fu complicata comunque questa offerta la prima gara.
Sì.
All'esordio di Tudor contro il Genoa, anche il Parma ha creato tante difficoltà alla Juventus domenica, chiudendosi nell'ultima mezz'ora nella propria area. Quindi chiaro, dipende tutto dalla Juve.
Ti faccio una domanda che ci ha fatto un ascoltatore, sì, quindi la giro a te. Ci scrive: siete sicuri che questa squadra, impaurita e senza stimoli e personalità, batterà un Monza con la mente sgombra?
Saranno importanti i primi 20-30 minuti. La Juventus dovrà indirizzare la gara nella prima mezz'ora di partita per non avere problemi poi in corso d'opera, magari l'Allianz Stadium su un primo tempo terminato sullo 0-0 all'intervallo potrebbe già mugugnare. Potrebbero arrivare già i primi fischi per la Juventus di Tudor. Dunque la Juventus dovrà subito indirizzare nei binari contro la gara e poi andare magari in sciortezza per il resto della partita.
Ma sai anche perché?
Non regalerà nulla.
Perché contro il Parma è stata la prima volta da quando è arrivato Tudor, guarda, parlavamo anche qua con i nostri colleghi, eccetera, diciamo, da quando è arrivato Tudor la Juve non è mai andata sotto, no? E molto si era detto con Thiago Motta della mancanza di reazione, no, che aveva la Juventus, che è la stessa cosa che poi si è vista contro il Parma, perché la prima volta che va sotto, poi la Juventus non ha una reazione e va in difficoltà, infatti poi perde la partita. Quindi è fondamentale quello che dici tu, nel senso che la Juventus da subito parta forte.
Gara, chiaro, sì, l'approccio della gara è fondamentale, un approccio che non abbiamo visto a Parma, perché con un Parma in difficoltà nella prima e mezz'ora, perché ha subito due infortuni, poi c'è stato un altro infortunio di Estevez sul finire del primo tempo. Sì. Doveva comunque mordere gli avversari, metterli nella propria tre quarti di campo, tutto questo. E non è successo, alla fine gli attacchi in questo tempo sono stati sterili per arrivare a un pareggio.
Ti faccio l'ultima e ti saluto di calciomercato, che riguarda un giocatore che tu hai citato prima, ed è chiaramente Leoni, no? Piace alla Juventus, questo da tempo, ma ci sono già un minimo di cifre o qualcosa che farebbero un po' sedere il Parma per discutere del giocatore, o al momento non se ne parla?
La valutazione chiara di Leoni è salita vertiginosamente, direi, negli ultimi tempi, soprattutto con Chivo, sta trovando il suo spazio, sta facendo delle ottime partite, come abbiamo visto anche mercoledì scorso contro la Juventus. Lui è stato acquistato tra i 5 e 6 milioni di euro la scorsa estate dalla Sampdoria. Io ti direi che la cifra per il momento è triplicata, sui 15-20 milioni di euro. Ci sono altre big sul conto del giocatore, c'è l'Inter che lo seguiva dalla scorsa estate, c'è l'Atalanta, c'è il Napoli con l'ex Juve e Magna, quindi non sarà facile anche in base alla concorrenza, però la Juventus ha effettuato diversi sondaggi negli ultimi tempi, magari non la prossima estate, però fra un paio d'anni credo che Leoni spiccherà il volo verso una big.
Perfetto, grazie, a domani non c'è conferenza, nel frattempo, così
domani non c'è conferenza, invece ha fatto conferenza oggi Nesta.
Ok, ha detto qualcosa?
Ha rimarcato sulle assenze, cui parlavamo prima, fuori Izzo, che è un po' il pilastro difensivo del Monza, fuori D'Ambrosio, fuori Chietà, è anche lui confermato in attacco. Ha parlato un po' anche di vicende extracampo, delle voci sul cambio di proprietà del Monza, e poi sul suo futuro ha lasciato un punto interrogativo, però ovviamente si va verso l'addio di Nesta al Monza. Poi si è complimentato anche con Tudor, che ha portato comunque una ventata, per così dire, di aria fresca alla Juventus, a parte la gara di Parma. E quindi un Monza che sicuramente, malgrado la situazione di classifica e la Serie B che si avvicina sempre di più, sicuramente fra la sua partita venderà cara la pelle, però chiaro, come dicevamo prima, dipenderà tutto dalla Juventus e dalla prova degli uomini di Tudor.
La Juve ha tutto nelle sue mani, questo sicuramente, nella partita di domenica. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a te, Chiara, buon lavoro, un saluto a tutti.
Ciao, grazie a Giorgio Musso di calciomercato.it. Allora abbiamo 4 minuti, intanto Manu ti chiederei un favore, se mi alzi i messaggi di Twitch perché me li sono persi, giustamente, perché eravamo in collegamento, quindi scusa no, su ancora, perché questi ma che scuse su Vlahovic, Sleepwalker Finn, nessuno deve chiedere scusa a nessuno, soprattutto su opinioni e analisi argomentate o meno, condivisibili o meno, che siamo all'asilo, scrive, vabbè. Allora, poi Pino Morris, la prossima stagione Vlahovic andrà a prendere 38.000 euro al giorno, complimenti, le arriva bene, che Rubini che gli hanno fatto il contratto e a quel fenomeno di Allegri che l'ha voluto. Comunque Io capisco tutto, ma questa roba qua, ma perché? Va bene dire non lo voglio più, no? Ma perché ci deve essere questo attacco così così diretto? Manu, vai giù un secondo perché ne ha mandati due. Vlahovic conviene regalarlo, almeno risparmi 24 milioni di stipendio lordo. Poi Sleepwalker Finn. Chiara, capisco che Allegri possa non essere il tuo favorito, no, assolutamente. Ma se il giocatore Vlahovic o altri con tre allenatori diversi rende poco o nulla, è oggettivo che il problema sia lui. L'adattamento è sinonimo di intelligenza. Possiamo dire che lui è poco sveglio calcisticamente, non ha il livello facile rendere in condizioni sartoriali. Però ti posso dire, in quella Juve di Allegri, se anche avessi messo Haaland, avrebbe fatto male. Sì, certo, 30 milioni per Vlahovic, poi ti svegli tutto sudato. Poi Pipino Morris, Cole e Vlahovic non possono giocare assieme dopo tre partite. Forse Tudor lo ha capito o andrà avanti a suicidarsi mettendo in campo un giocatore inutile che faticherebbe pure in Serie B. Colo prima punta punto in quella posizione, se gioca con Vlahovic rende zero. Colo, vorrei solo dirti una cosa, Pipino Morris, che Colo ha giocato poi prima punta quando Vlahovic è uscito e ha fatto, tra l'altro ha giocato 45 minuti, non è che dice ha giocato 2 minuti, è stato un disastro uguale. Cioè, non è che Colomboani è il salvatore della patria, Colomboani ha fatto 3 partite buone all'inizio e poi è sparito insieme a tutta la Juventus. Cioè, dai, bisogna essere oggettivi nei discorsi, perché io ho fatto un passo indietro su Vlahovic e va bene, però bisogna essere oggettivi. Colomboani ha fatto 3 partite buone all'inizio in cui segnava in qualsiasi modo, luogo e lago, però poi dopo è sparito insieme a tutta la Juventus e nell'ultima partita ha giocato, quando è uscito Vlahovic per il problema fisico, ha giocato prima punta, ha fatto una mezza cosa all'inizio e poi è sparito e fa fatica anche a stoppare i palloni, le stesse cose che dicevamo a Vlahovic, che diciamo a Vlahovic, quindi non è il salvatore della patria e per quanto mi riguarda non deve essere l'attaccante della Juventus dell'anno prossimo, Colomboani. Cecco Pido, è andato a Napoli senza Champions, Conte. E per quella è la mia domanda, cioè, il discorso era, ma Conte farà 2 stagioni senza Champions League se mai la Juventus non dovesse andare in Champions e se mai la Juventus dovesse andare a prendere Conte? E quella è la domanda. Poi magari lo fa, per carità, ma a parte che io credo che Conte, poi continua tra l'altro Conte, no, a dire come si dice, che il più grande rimpianto è stato dire addio alla Juventus, eccetera, eccetera, quindi... C'è un po' di corteggiamento e di flirt da una parte e dall'altra tra Conte e la Juventus. Quindi non so se mai succederà, se mai accadrà, ma io spero che l'allenatore della Juventus dell'anno prossimo sia Antonio Conte. Ve lo dico, l'ho detto, ma l'avevo detto anche l'anno scorso, per quanto comunque io non lo rinnego, ero contenta dell'arrivo di Thiago Motta, ma comunque io sono sempre stata dalla parte di Antonio Conte. Tra un po' arriva il messaggio di Terry che mi dice io Conte non lo voglio. Lo so Terry che non lo vuoi, hai ragione. Cioè hai ragione, nel senso lo so che non lo vuoi.
Ciao, sono Terry, io Conte non lo voglio.
Sì, esatto, tra un po' arriva il messaggio di Terry. Alex Ballack, nessuno si è lamentato delle cifre di Vlahovic quando l'abbiamo preso, perché in ottica futura, se avesse mantenuto le attese di crescita, se li sarebbe meritati. Troppo facile criticare col senno di poi. Una standing ovation e 10 minuti di applausi solo per te, Alex Ballack. Solo per te, perché questo è bello. Cioè, questo è il bello. È come quelli che come quelli che continuano a criticare Giuntoli per Kopp, Douglas Luiz, eccetera. Ma il mercato e i contratti si fanno con le palle di vetro? Se non avessi fatto questo contratto a Vlahovic quell'anno là, a gennaio, Vlahovic non l'avresti mai preso. E all'epoca Vlahovic era l'attaccante più forte che ci fosse in circolazione. Quindi era l'attaccante più futuribile. Per cui la Juventus ci è andata e gli ha fatto questo tipo di contratto. Poi la palla di vetro non ce l'ha nessuno, ma all'epoca facciamo i complimenti alla società. All'epoca. Però ce lo siamo tutti dimenticati. Come quando c'era il movimento liberate Coop quest'estate. Cioè, queste cose ce le dimentichiamo, perché poi col senno di poi noi commentiamo. Quando abbiamo preso Thiago Motta, la maggior parte dei tifosi della Juventus erano contenti. Poi è stato un fallimento, sì, ma Giuntoli non fa il mercato con la palla di vetro. Ha preso uno dei centrocampisti migliori della Premier League, uno dei centrocampisti migliori della Serie A, è andato a prendere Thuram, che è stato il migliore di tutta la Juventus, ad esclusione della partita contro il Parma, della stagione. Ha preso con Seisau, che ha tirato avanti la carretta per 6 mesi. Cioè, ha preso Di Gregorio, che è uno dei portieri, a mio modo di vedere, più forti che ci siano in circolazione. Non si può fare col senno di... Quindi Alex Ballack, come ti ha fatto Manu in regia, 10 minuti di applausi per te.
Up and down. Up and down.
Eccoci, terza parte di Up and Down. Allora... Allora, Tatsuya Uesugi, non sono Terry e Conte lo voglio. E poi Pipino Morris, Vlahovic era stato preso a gennaio perché la Juve era lì per lì a rischiare di non qualificarsi in Champions. No, Vlahovic era... non raccontiamo le storie come vogliamo. Vlahovic era stato preso a gennaio perché a giugno non l'avresti mai potuto prendere perché si sarebbe aperta un'asta. Guarda, io è stato forse il primo mercato. No, non è vero. Sì, io forse sì, non mi ricordo. Che ho fatto Sport Italia, se non sbaglio. E io quella roba lì me la ricordo molto molto bene. Molto bene l'arrivo di Vlahovic alla Juventus. E non l'avresti mai preso se non fosse arrivato a gennaio, perché si sarebbe aperta un'asta. E quindi la Juve ha anticipato i tempi. Quindi non è perché rischiavi di non andare in Champions League, è perché la Juve ha voluto anticipare i tempi facendo un'offerta alla Fiorentina e al giocatore che era irrinunciabile. Dai, Alle 71 Giuntoli lo critichi aspramente solo per tutti i soldi buttati non con prestiti secchi ed aver allontanato tutti quelli con personalità. Allora, Giuntoli nel mercato invernale lo critico anche io, ma sempre con una scusa tra virgolette, con un attenuante, che non aveva i soldi per non fare prestiti secchi, quindi ha dovuto fare i prestiti secchi perché non avrebbe potuto fare diversamente, quindi quella è la spiegazione. Aver allontanato quelli con personalità, ma chi erano quelli con personalità che ha allontanato? Questa è la domanda. Rovella? Miretti? No, sì, ma Danilo, capito? Ma Danilo sarebbe andato in scadenza. Lo so, era l'ultimo che volevo dire. Ma Danilo sarebbe andato in scadenza alla fine dell'anno. Ti sei risparmiato un tot di milioni mandandolo via. Tra l'altro, un giocatore che entrava in campo e non faceva bene, perché le prestazioni di Danilo ce le ricordavamo. Nicolussi, Caviglia? Fanno bene in altre realtà, ma alla Juventus non sarebbero mai stati titolari. Dai, l'unico che critico ha Giuntoli, ma col senno di poi, perché quando è successo, io ad esempio ho detto, secondo me ha fatto una grande operazione, e Hausen, perché l'avevo visto alla Roma e non mi aveva convinto. Poi ha avuto l'exploit in Premier League e lì dico, cavolo, è vero, ce lo potevamo tenere senza problemi, ma col senno di poi. Chiesa, perché ci aggiungono Chiesa, ma Chiesa però ragazzi, Chiesa da quando, cioè si è rotto il crociato, l'hai aspettato, ha riniziato a giocare, stagioni indecenti, va al Liverpool e non gioca, quindi non è vero Chiesa, con tutto il bene, perché ribadisco, per me Chiesa era un giocatore fortissimo, ma dopo l'infortunio non è più tornato a essere lui. Non si possono tenere tutti i giocatori delle giovanili, cioè Sulè, con tutto il bene, ma tra Sulè e Ildiz, io mi tengo Ildiz, se quella doveva essere la scelta, perché una cessione importante di un giocatore che ti avrebbe dato tanti soldi, l'ha dovuta fare Giuntoli. Tra Sulè e Ildiz, io mi tengo Ildiz, con tutto il bene per Sulè, che a me piace tantissimo e credo che sia fortissimo. Non parliamo di Ken, che ragazzi, Ken aveva fatto 0 gol in stagione, arrivava da stagioni disastrose, perché l'unico anno decente Ken l'ha fatto al Paris Saint-Germain con una squadra di fenomeni, va alla Fiorentina con una squadra che gioca per lui, un allenatore che vede solo lui, in un anno in cui giustamente gli sta girando tutto bene, sono contenta per lui, in una piazza che non pretende nulla, e gli sta andando bene. Però Ken non lo potevi tenere, ti offrono 15 milioni per Ken, un giocatore che è un attaccante che aveva fatto 0 gol in stagione, ma subito l'ha da dare via. Ragioniamo però, razionalizziamo, non vediamolo col senno di poi. E Ken, se fosse stato alla Juventus, avrebbe fatto 0 gol uguali. È vero che Kelly ha sbagliato sul gol, ma ne aveva presi già 3 o 4 di cross e respinti di testa, non può essere solo lui il colpevole, scrive Luca Bonora 77, è vero, Kelly fino a quando non ha sbagliato sul gol a me è piaciuto. Nei 5 mesi di Fiorentina Vlahovic fece 20 gol in 24 partite tra campionato e Coppa Italia. Danilo non ha personalità, è stato capitano per caso, sempre Luca Bonora 77. Poi Tatsuya Uesugi, pagheremo Kelly molto più di quanto incassato per Hausen, è vero, quello è vero. Però anche questo è fatto col senno di poi, ragazzi. Cioè, col senno di poi è facile. Sto guardando la lotta Europa in questo momento. Il Bologna, Udinese, Juventus, Milan. Poi la finale di Coppa Italia col Milan, Fiorentina e Genoa. La Juve a Monza, Bologna, Lazio, Udinese, Verona. L'Atalanta, Lecce, Monza, Roma, Genoa, Parma. L'Atalanta è quella che ha il campionato più, le giornate più semplici. E poi vi do la probabile formazione, visto che me la stanno dando qua, di Juventus-Monza, è ancora presto, però questa potrebbe essere, con Di Gregorio in porta, Kalulu, Renato Veiga, Kelly, McKennie e Cambiaso a centrocampo sugli esterni, con Locatelli e Thuram ovviamente, Nico Gonzalez e Ildiz sulla tre quarti, dietro a Colomouani. Quindi, formazione confermata rispetto a quello che è stata la partita con il Parma. L'unico cambio inevitabile è davanti, perché Vlahovic si è fatto male, sovraccarico alla coscia destra, e di conseguenza Vlahovic non ci sarà per la partita contro il Monza. Bisognerà capire se in realtà riuscirà a rientrare per quella contro il Bologna della settimana prossima. Questa è un po' la situazione la situazione della Juventus. I diffidati della partita contro il Monza sono Cambiaso, Weah e Thuram, quindi attenzione, perché ci manca solo che Thuram prenda il giallo contro il Monza e ce lo perdiamo contro il Bologna. il giocatore più forte, più in condizione della Juventus, ad esclusione della partita contro il Parma, mi auguro che non si faccia ammonire. Questa non è una bella notizia, non lo sapevo, sono sincera, me l'ero persa questa cosa che Thuram fosse diffidato. Thuram, ti prego, non prendere il cartellino giallo perché ci servi. Ci servi come il pane. Dici? Non lo so. Perché Manu dice, magari gioca Douglas Luiz contro il Monza. No. Però nella probabile mettono Thuram. Potrebbe essere, potrebbe essere. Allora, mi mandi per favore... ma come fai? Giochi, ma non gioca 4-3-3. McKennie esterno, McKennie a destra, Cambiaso a sinistra, Locatelli Thuram. No, potrebbe mettere anziché Locatelli Thuram, metti Locatelli Douglas Luiz. Potrebbe essere. Vediamo, vediamo. È chiaro, ragazzi, appunto. È chiaro che è ancora presto, siamo a venerdì alle 15:14, quindi mancano ancora più di due giorni, di conseguenza è ancora presto. Però iniziano un pochettino a definirsi quelle che potrebbero essere le scelte, ma tra l'altro Tudor ci ha abituati abbastanza a non cambiare, nel senso che lui ha i suoi giocatori e quindi quelli tiene. Comunque sto facendo tipo la sauna qua dentro, sto crepando di caldo. Manu, dove è andato Manu? Ah, ti volevo un messaggio vocale, per favore.
Intanto ti auguro e auguro a tutti, adesso scappo, un buon 25 aprile, ovviamente ne abbiamo parlato tantissimo anche in cose di calcio, ricordo e ufficializzo che domani non ci sarà conferenza stampa,
yes,
per onorare il lutto che riguarda la scomparsa del Papa, così lo sanno anche i nostri amici a casa, buon 25 aprile, forza Juve sempre.
Ciao capo! Allora, mandiamo un messaggio vocale, Manu?
Ciao, Salvatore da Catania. Senza voler difendere i giocatori della Juve, tra i quali molti sono a mio avviso sufficienti, alcuni mediocri, altri buoni, zero fuori classe, è facile puntare il dito sui giocatori, ma io mi chiedo, il senso di appartenenza alla Juventus e alla juventinità, da dove dovrebbero arrivare? Da una proprietà che appare solo nelle assemblee degli azionisti, da una società che comunque è staccata nel contatto con i tifosi, da giuntoli che si professa juventino ma che poi nelle sue dichiarazioni lascia spesso perplessi? Questo è il mio quesito.
Ma è un bel quesito, la juventinità da dove dovrebbe arrivare? Dovrebbe arrivare, per quanto mi riguarda, dalla maglia che indossi. Cioè, in questo momento non c'è nessuno che può essere considerato un simbolo di juventinità, se non Igor Tudor, che secondo me sta provando a darla alla juventinità, però non è un lavoro semplice da fare in due settimane. Non lo vedremo quest'anno questa cosa qua, ragazzi, non la vedremo, cioè, togliamocela dalla testa, vi prego, questa roba qua, perché non potrà. Allora, indicazioni per quanto riguarda la partita contro il Monza, visto che prima abbiamo parlato dei disponibili, non disponibili, eccetera. Mbangula è tornato in gruppo ed è recuperato, quindi per Juve-Monza. Kop invece non si è allenato con la squadra, personalizzato, e rimane quindi a rischio. Quindi questa è la situazione un po' infortuni. Ok. Questa è la situazione infortunati in casa Juventus. Ok? Nel frattempo io manderei un altro vocale, così sentiamo un po' la vostra voce.
Brava Chiara, hai detto delle cose giuste, però io continuo a pensare a una cosa. Per quello che vedo in campo in questo momento, Tudor chiaramente non può fare i miracoli, Allegri nella sua nel suo essere tra virgolette convinto e pragmatico ha fatto un gioco pratico e poco bello e sicuramente qualcuno ne soffriva, però da quello che vedo oggi io purtroppo sono molto down per la qualificazione alla Champions. Tutto dipende un po' anche dalla fortuna, però ripeto, ci sono anche delle responsabilità, quindi è giusto che arrivi quello che arrivi. In questo momento, onestamente, io ho visto la cattiveria nel Bologna giusta anche contro l'Inter, e questa è una cosa, è un dato oggettivo. Vlahovic o no Vlahovic, qui conta anche la capacità delle persone di saper fare gruppo e di saper fare gioco nel momento giusto, e la Juve in questo momento questa cosa non ce l'ha. Ciao Rudy.
Ciao Rudy, sì, è il secondo messaggio che sentiamo tuo che io condivido onestamente, quindi non ho veramente nulla da aggiungere, perché condivido assolutamente. Giuse 1953, ma visto che Thuram era stanco, perché non ha messo Douglas Luiz? E guarda, io stavo guardando la partita con alcuni colleghi e ci siamo chiesti la stessa cosa, nel senso che abbiamo detto, ma se Douglas Luiz non entra contro il Parma almeno una ventina di minuti, ma quando giocherà questo giocatore? Io continuo ad avere il dubbio che Douglas Luiz non stia bene, cioè che non abbia una condizione fisica tale da poter garantire neanche 40 minuti. Questo a me preoccupa, perché poi la sensazione è proprio quella, che il giocatore entri, giochi e dopo 20 minuti si faccia male. Quindi io credo che sia proprio un problema fisico, e sono sensazioni mie perché non ho assolutamente parlato con nessuno dello staff medico della Juventus, quindi è un pensiero mio, che secondo me proprio il problema di Douglas Luiz sia questo. Il fatto che c'è la paura che facendolo giocare un po' di più lui si possa fare male. E questo è un problema grosso, è veramente un grosso problema, perché a me Douglas Luiz piace da morire, anche quando è entrato col Parma. Ma come tocca il pallone lui? Non lo tocca nessuno. Come gestisce il pallone lui? Non lo fa nessuno, cioè è un centrocampista, è oggettivamente il centrocampista più forte che abbia la Juventus. Poi però non gioca. Non gioca perché è sempre infortunato. Un giocatore che fino a che l'ultimo infortunio muscolare l'ho avuto più di 3 anni fa. E allora la domanda è: perché Douglas Luiz arriva alla Juventus e ha 200 infortuni muscolari, se l'ultimo che ha avuto prima di venire alla Juventus era dell'autunno 2021?
Preparazione non idonea.
Punto. Punto.
Non sono tutti uguali, eh.
Esatto. Questo è. Perché non è normale che un giocatore che arrivi senza aver mai subito un infortunio negli ultimi 3 anni gioca, forse sommando tutti i minuti, 4 partite, forse a dir tanto, entra, dopo 2 secondi si fa male. Alex Balak: se solo Douglas Luiz avesse avuto le chance che hanno dato a Kopp quest'anno. Ma
non stava bene. No,
non poteva giocare, cioè quello è il problema. Douglas Luiz entra, gioca, ho proprio nella mente quella partita che non mi ricordo contro chi, che è entrato, ha giocato, dopo 30 minuti, 40 minuti si fa male di nuovo.
La partita di Champions.
Non mi ricordo.
Quando fa il recupero in difesa.
È quella.
Mi sembra fosse in Champions, mi sembra.
Cioè, aveva giocato la partita prima, se non sbaglio, poi rigioca e si fa male. Quindi non è questione che non gli è stata data, cioè nell'ottica della Juventus, Douglas Luiz era uno dei centrocampisti titolari della Juve di quest'anno. È stato preso per quello, non per fare panchina. Quindi non è che non gli hanno dato le chance. Qua non hanno colpe né l'allenatore né il direttore sportivo né, non lo so, sul discorso del perché non ha giocato. Se gioca e dopo 2 secondi, ogni volta che entra in campo e gioca qualche minuto in più, si fa male, c'è un problema di fondo. Quindi io Douglas Luiz non lo darei mai via, perché per me, e lo ribadisco, è il centrocampista più forte che abbia la Juventus in rosa. Ma ci deve essere lo staff medico che mi viene a dire, parlo fossi io la società e la dirigenza, che mi viene a dire è sistemato, è a posto, è un giocatore che l'anno prossimo non avrà problemi, o se li avrà comunque non saranno come quelli di quest'anno, può capitare un infortunio muscolare. Ma non so neanche quanto fidarmi, perché poi il discorso di Giuntoli che non va a prendere il vice Vlahovic perché aveva avuto le rassicurazioni per Milik, meno male che c'erano state, pensa se non ci fossero state le rassicurazioni per Milik dove saremmo andati a finire. Quindi non è che non ha avuto le possibilità, non gli hanno dato le possibilità. Il problema Douglas Luiz è che non sta bene. Però non credo che sia un problema fisico, cioè secondo me lui ha un problema fisico che poi gli porta tutte queste problematiche muscolari. E su quello bisogna lavorare. La Juventus ci sta lavorando, ma la sensazione è che non si voglia più rischiare. Non lo so, perché ribadisco, per me Douglas Luiz è fortissimo, è più forte tra i centrocampisti che ci sia alla Juventus, cioè per me, e questa cosa per me è indubbia, basta vedere quando entra in campo, cioè vedi proprio che ha 2 o 3 marce in più. Buongiorno Chiara, credo fermamente che alla Juventus servano 3-4 giocatori da Juve. Credo che senza giocatori che giocano veramente per i nostri colori, come abbiamo sempre avuto, e che nei momenti di difficoltà spronavano gli altri a dare il massimo, non andremo da nessuna parte. Questo sia nello spogliatoio che in campo. Buona giornata e buona festa della liberazione. Aldo da Alba. Ah, Alba, mamma, come si mangia bene ad Alba. Mamma mia, come si mangia bene ad Alba. Questo ha la faccia di chi dice che in Piemonte non si mangia bene. Ragazzi, in Piemonte si mangia benissimo. Ma il discorso che ci vogliono dei giocatori che possano spronare gli altri, sì, siamo d'accordo. Il discorso di dire ci vogliono giocatori che giochino veramente per i nostri colori, come abbiamo sempre avuto questa speranza, io non voglio darvi una delusione, ma non esiste, perché non esistono più quei giocatori là. Esiste il giocatore che mi dice: ah, la Juventus mi dà 6 milioni, il Milan me ne dà 5, vado alla Juventus, punto. Cioè funziona così, non esistono più quei giocatori là, quelli di un tempo, i Del Piero, i Nedved, i Buffon, i Chiellini, Barza, non esistono. Non esistono, perché qualsiasi giocatore in questo momento che ha la maglia della Juventus addosso, se arrivasse un'offerta clamorosa, direbbe: ciao belli, ciao, vado a prendermi i soldi. Quindi è cambiato, ecco, esatto, che tutti dicevano essere il tifoso juventino per eccellenza. Cambiato è l'esempio. È l'esempio. Arriva al Manchester City a gennaio, lui vuole andare al Manchester City, non si chiude l'operazione per X motivi, e cambiato adesso è questo. Un giocatore che dovrebbe stare fermo in panchina e basta.
Però uno come lui, che non avresti mai detto, perché comunque da quello che ho capito è juventinissimo, ha capito l'aria che tira, ha detto: qua è meglio che cambio aria.
Non lo so.
Secondo me sì.
Io non credo.
Secondo me sì.
Io non credo, credo che abbia visto questo.
Sì, ma...
questo vai al City,
secondo me lui non crede
vincere.
Più nel progetto. Io ho questa sensazione qua.
Non credi nel progetto, ma l'anno prossimo si riparte, probabilmente arriverà non si sa chi.
Ma magari non va via, eh.
Ma...
magari se arriva...
Conte?
Arriva, sì. Conte, come ha fatto con Di Lorenzo a Napoli, lo convince. A meno che la Juve non abbia bisogno di soldi.
Se prendi Conte forse qualcosina di soldi ti serve.
No, dico, magari riesci, non parte. Chi lo sa?
Non lo so, io credo ormai che quei giocatori lì non esistano più. Ho questa roba qua che nessuno mi toglierà dalla testa, né Cambiaso, né Locatelli.
Leggo cioè, lo leggi sui volti.
Sì.
Non ci credono.
No, è vero.
Non ci credono.
Vai, ma sei visto col Parma, Dai, erano molli, erano totalmente andati.
Ma non alla singola partita.
No, in generale.
Sembrano quasi ormai distaccati da un progetto. Io ho avuto questa sensazione qua.
Sì, il problema però è che quest'anno non è che finisce al... non so quando finisce il campionato. Cioè, quest'anno c'è pure un mondiale per club. Cioè, se non vanno in Champions, sono anche affari loro. Perché poi dove vanno? Dove vanno? A parte il cambiato
quello
di turno che può andare in Champions.
Quello è il minimo che devono fare.
Però non ci vai. Se fai così, non ci vai. Cioè, se tu non hai una reazione, non dico per la Juventus, dico per te. Che l'anno prossimo non trovi posto.
Ma ne pagheranno anche loro le conseguenze. Cosa pensi?
Ma capito, ma non si può fare qualcosa per non dover pagare tipo una reazione contro il Parma che...
Quante partite mancano? 4, 5?
6?
Non lo so. Sì, 6 comunque.
6 o 5,
cioè,
non mi ricordo.
Se domenica non vinci contro il Monza in casa, allora veramente andate a farvi benedire da qualche parte, perché...
No.
Sarebbe inaccettabile.
Non lo so, per me è veramente una roba... è vergognoso quello. Quello che ho visto contro il Parma per me è veramente vergognoso. Sentiamo un messaggio vocale, Manu, grazie.
Ciao Chiara, Luca da Cuneo. Per rispondere alla tua domanda, io penso che questa squadra non meriti di andare in Champions League per uno, i troppi punti persi, e due, per tante brutte prestazioni che abbiamo visto durante l'anno. Vedesi l'ultima contro il Parma, cioè, per me è giusto che... preferisco non andare in Champions League, preferisco ripartire con un allenatore forte, in questo caso Conte, preferisco fare una squadra che vada poi a vincere lo scudetto, cioè questo, io la vedo in questo modo qua. E ti chiedo, tu il prossimo anno Vlahovic cosa fai? Lo tieni o no? Forza Juve.
Io Vlahovic l'anno prossimo non lo tengo. Onestamente, quello che dicevo prima, non lo tengo. L'unica forse speranza, l'unica L'unico uomo con cui potrei pensare, valutare di tenere Vlahovic è Conte. Se dovesse arrivare Conte ci potrei fare un pensierino, ma per il resto no, onestamente non...
Ma rimane sempre l'inghippo dell'ingaggio.
Sì, 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 no, ma no, vabbè, con quell'ingaggio lì non lo tengo mai. Mai, mai, mai nella vita, mai. Cioè, assolutamente
lui
mai.
Lui ha deciso di non spalmare e andare a scadenza. Non c'è allenatore che tenga.
Ma non va a scadenza.
Manca poco, eh.
Non va a scadenza, secondo me. Non lo so, vabbè. Ma che significa non meritiamo di andare in Champions? Tutte le squadre in lotta hanno avuto alti e bassi, c'è Copido. Io ho fatto una domanda, ho chiesto. Però io ribadisco che una Juventus... sai qual è la differenza? Che il Bologna non è la Juventus. Quindi il Bologna che ha alti e bassi, te lo aspetti. La Juventus che ha questi alti e bassi... non è giustificabile, perché tu sei la Juventus. Quindi tra un Bologna che ha alti e bassi ma resta lì al quarto posto e una Juventus che in questo momento è dietro al Bologna con alti e bassi più, molti più bassi che alti, si merita di più il Bologna di andare in Champions piuttosto che la Juve. Questo è il discorso. Questo è il Milan. Cosa? Il Milan ha fatto una stagione disastrosa, andrà in Champions probabilmente, vince se dovesse vincere la Coppa Italia in Champions, in Europa League. Il Milan infatti ha fatto una stagione disastrosa, però poco mi interessa, tra virgolette, nel senso il Milan poco mi interessa.
Se dobbiamo come dire, allora, meriti sul campo, anch'io sono d'accordo che la Juve non merita di andare in Champions.
È quello dico.
A livello di campo, poi a livello societario, introiti, eccetera.
Vabbè, quello è un altro discorso.
No, certo, però a livello sportivo di campo.
Speriamo di andare in Champions, certo. Ma se mi. Cioè, la domanda era: si
allo
merita la Juve? No.
La Juventus, per come. Per la stagione che sta facendo, non meriterebbe di andare in Champions League. Ma non è un sacrilegio.
Sono d'accordo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Up and down. Up and down.
Neanche mi dà il tempo di bere il caffè. Non mi dai. Oggi proprio non mi dà il tempo di fare niente. Pause di due minuti.
Il caffè in diretta è concesso.
Due minuti di pausa. Colpa
tre,
tua.
Tre e mezzo.
Tre e mezzo.
Però poi togli il caffè che esce, due caffè che escono dalla macchinetta. Hai capito? Cioè...
è lunga.
Vabbè, oggi è concesso il caffè in diretta.
Sì.
Salute.
Salute! Buon caffè a tutti, sono tipo le tre e mezza, probabilmente l'avrete già... Vabbè, no, però oggi è 25 aprile, magari hanno mangiato e adesso stanno prendendo il caffè. Allora...
dalle mie parti saranno forse al primo.
No, da me no, cioè qua no, qua al tre e mezza è già tipo pennichella, credo. Fino al declino.
Comunque, scusa, sfatiamo, sì? Questi falsi miti. Non è più tanto così.
No?
No, non è più tanto così. In parte.
In parte. Fino al declino Motta eravamo a 6 punti dallo scudetto. Meritavamo allora. Purtroppo c'è stata questa involuzione a partire dalla testa dei giocatori. E ho capito, ma c'è stata questa involuzione continua. E quindi oggettivamente per me non merita più il Bologna in questo momento della Juventus. Poi è ovvio che spero che ci vada la Juve. Però per il campionato che è stato fatto da una e dall'altra e per le potenzialità di una e dell'altra, guardando anche la rosa, per me lo merita più il Bologna della Juve. Per quello che ha fatto sul campo. È un mio pensiero, giusto o sbagliato che sia, ma io la penso così. Ciao Chiara, la maggior parte dei calciatori scesi in campo mercoledì al 100% sanno di andare via dalla Juve. Chi per prestiti non rinnovati o chi verrà ceduto comunque. Nomi inutili, farlo, li sappiamo. Quindi non so cosa ci aspettiamo. Hai voglia di dire che sono professionisti e altre ovvietà? Poi permettimi una disamina tecnica. Quando giochi col 2-1, cioè con due mezze punte alle spalle del centravanti, bisogna verticalizzare verso l'area, non aprire sempre solo il gioco sugli esterni e impiegare 3 ore e mezza per fare un cross. Dopo 5 minuti gli avversari ti leggono e i giochi sono fatti. Perdona la mia solita lungaggine. Saluti e forza Juve, Gianni da Vallucania, Cilento. Ciao Gianni, era un po' che non sentivo e non leggevo i tuoi messaggi. Ma io però non sono d'accordo sul fatto che il 100% dei giocatori sanno di andare via, quelli che hanno giocato l'altro giorno. Perché ha giocato Di Gregorio, che resta. Kalulu resta. Kelly resta. Locatelli resta. Thuram resta. McKenny, a meno di clamorose robe strane, dovrebbe restare.
Quest'anno Wes non si tocca.
Non va fuori rosa.
Non si mette in discussione.
Nico resta, Ildiz resta, 8 su 11 restano in teoria, a meno di robe clamorose, quindi non è vero che la maggior parte sanno di andare via. Tra quelli
che resta, non ho sentito.
Perché lì resta, perché no, cioè...
Sei sicura?
Beh sì.
Potrebbero anche rivenderlo.
Vabbè, a chi?
Possono farlo se proprio pensano se di proprio... non potersi fermare. Però possono anche non farlo.
No, no, ho dei dubbi, però non è
ma
vero.
Fatelo, se
ma fatelo, fatelo! Quindi non è vera questa cosa qua, Gianni. Su questo non sono d'accordo. Sul resto sono d'accordo, sul fatto del discorso tecnico sono assolutamente d'accordo. Buon pomeriggio, Chiara. Se ritorna Conte, la sconfitta di tutta la dirigenza della Juventus. Stefano da Roma. Ma no, non la vedo così, onestamente. No, io non la vedo così. Ah, questa è una domanda per Manu. Da dove sei? Cosa fai? Dove vai? Dove vai? Dove stavi? Questa è una domanda per te.
Ascolto tutto.
Michele da Roma scrive: Manu, ho sentito bene che Chiara ha alzato le braccia rispetto a Vlahovic.
Hai capito benissimo. Cioè, dopo tante battaglie si è resa conto anche lei che ormai non c'è più speranza. Dopo il colpo di tacco di palla.
Dai,
dopo,
io lì mamma mia. Tu sai con chi stavo guardando la partita, no? Ok. Fino a quel momento parlavamo come al solito, quindi c'era la solita confusione, soliti commenti, eccetera, eccetera.
E insulti.
No, vabbè.
Quelli ci sono sempre.
Quelli sempre. No, però nel senso, dopo quel colpo di tacco, io mi sono mutata. Non ho più detto una parola, tanto che continuavano a guardarmi tutti a dirmi, ma stai bene, ma tutto... Non parlavo più. Poi sono arrivata e ho fatto l'exploit, perché nessuno... Ho dovuto metabolizzare da quel momento fino alla fine della partita quello che avrei dovuto dire.
Io ho visto un calciatore, sto tornando serio, io ho visto un calciatore in piena confusione mentale e di identità.
Ok.
Io ho visto questo, cioè vedo questo.
E sono d'accordo. Ma quello che
forse
a me ha fatto fare un
aria.
Passo indietro è proprio il fatto che quanti anni sono che diciamo che Vlahovic mentalmente non c'è? Adesso proprio non esiste.
No, adesso è proprio spento.
Esatto, adesso
non
proprio non esiste, dico, infatti. Però mentalmente lui non ha mai avuto reazioni che dici, se non quelle di sbroccare, non ha mai avuto reazioni sul campo da dire, oppure l'ha avuta una mezza volta e cosa fa? Esulta dicendo zitti, non vi sento, eccetera, eccetera. Quello è il problema di Vlahovic, ma perché ho rotto la bottiglia come sempre?
Però la partita di Parma, tornando un attimino indietro, non abbiamo avuto modo di confrontarci. Ma io nella partita di Parma ho visto innanzitutto parecchia confusione tattica.
Sì?
Io ho visto Wes e Nico Gonzalez.
McKennie non sa più cosa fare.
No,
non sa dov'è.
Ho visto che si pestavano i piedi. Dall'altra parte c'erano Kolo e Vlahovic che pur non giocando vicini comunque la zona di campo è quella e c'era confusione.
Sì.
Cioè, infatti poi non ha fatto chissà che cosa Kolo, ma quando è uscito Vlahovic?
Ha fatto due minuti, poi
sì,
dopo è morto anche lui.
Lo vedevi che era più libero negli spazi, poi che la squadra non accompagnasse è un altro discorso. Però secondo me Tudor un pizzico di colpa ce l'ha, un pizzico.
Meritiamo, Paolo fa, meritiamo esattamente quello che stiamo passando. Dobbiamo solo avere l'umiltà di rifletterci sopra per migliorare e non cannare più, credo, nel quarto posto. Soprattutto fiducia senza alcuna base nella Juve 2025-2026. Ma ha ricevuto mezzo pallone anche male. Lui ha provato il tacco. Aspetta che... ok. L'altra palla è un fallo del difensore. Poi quanti altri palloni ha ricevuto cambiato? Ci ha fatto perdere 13 punti e tutti lo definiscono un campione. Non io. Non io assolutamente, quindi il resto della mia idea. Nico che girovagava per il campo senza sapere cosa fare è giudicato rinato. No, non è vero. Nico è veramente rinato con Tudor, dai. Sarebbe assurdo dire che non è rinato Nico con Tudor. Colo che non segna e tocca gli stessi palloni di Vlahovic, un grande, su questo sono assolutamente d'accordo con te, infatti per me sono insieme, girano in coppia Colomani e Vlahovic. Quando fa salire la squadra e lascia i difensori, avversari nella propria area, nessuno ne parla, quando esce prendiamo gol, ma non è che si giudica solo per i soldi? Credo proprio di sì, io sarò un suo tifoso sempre, diamo l'italiano e farò una barca di gol, Gerardo da Salerno. Ho detto io che io resto, la mia stima ne... Forse non è stato chiaro il discorso. La mia stima nei confronti di Vlahovic resta. A me lui piace ed è sempre piaciuto come giocatore. Ma deve cambiare aria. Perché alla Juventus, secondo me, non c'è storia. È come quando le relazioni d'amore finiscono.
C'è tossicità.
Sì, la tiri avanti, la trascini, la porti avanti, ma in realtà è finita. Quando te ne rendi conto che è finita, e allora dici basta, veramente rinasci e arriva la liberazione.
Ti liberi di un macigno.
Esatto, ti togli proprio un peso dal petto. E poi sei pronto per una cosa nuova, che magari è molto più bella di quella di prima, perché tu sei nuovo. Ti sei liberato di quello che era. In questo momento, nella storia d'amore tra Vlahovic e la Juventus, come dice Manu, c'è una tossicità disarmante, sia con i tifosi, con la società, in generale.
No, oltre che tra Juventus e Vlahovic c'è proprio tossicità nell'aria.
Sì, no,
Juventus.
No, assolutamente, cioè, su quello siamo
poi
d'accordo.
Poi mi metto anche nei panni dei calciatori che hanno tutte le colpe che vogliamo, ma cioè, tu pensa a questi qua che un giorno giochi a sinistra, il giorno
assolutamente.
Dopo giochi punta, il giorno...
E McKennie è l'esempio
di
questo.
Vai avanti così per 8 mesi, poi cambi, arriva l'altro e
esatto.
Torni a fare quello che facevi...
Cioè... Ma infatti parlavamo con Paolo Rossi e diceva questa roba di McKennie, diceva McKennie col Parma non sapeva più cosa fare. McKennie ha cambiato 15 ruoli quest'anno, con Motta ne ha fatti 14, con Tudor è tornato lì, però non sa più... E ricordiamoci una cosa su McKennie sta giocando, ma questo l'ha detto anche Tudor, in un ruolo che non è il suo comunque.
È mezzala.
Perché lui è una mezzala, è inutile che stiamo qua a inventarci le cose. Poi, che faccia bene e stia bene anche in quel ruolo, ok, tanto di cappello a lui, ma McKennie è una mezzala.
McKennie è il Mandzukic dei tempi nostri.
McKennie, mettendolo lì, gli togli gli inserimenti che sono il pane quotidiano dell'americano. Ho fatto anche rima. Cioè, McKennie, sugli inserimenti, sui tempi di inserimenti, ci abbiamo vissuto per una stagione sugli inserimenti di McKennie.
Quanti bei gol anche ha
esatto.
Fatto.
Quindi, mettendolo lì, gli togli quella che è la sua caratteristica principale. Ma lo fa comunque bene. Però è un anno che, bene o male, sta portando avanti la carretta insieme a Thuram, perché sono i due che non sono mai scesi sotto la sufficienza, a parte nella partita contro il Parma. Ma McKennie non sa più cosa fare. E poi credo sia stanco, che sia arrivato. Sleepwalker Fing, insomma, la Juve tutti con problemi di testa, tutti che devono cambiare aria. Vlahovic, Ken, Fagioli, Cambiaso. E che siamo, una società di matti? Noi che ci sono giocatori che non reggono la pressione di avere la maglia della Juventus addosso. Questo è, non è un problema di società. Questo è, purtroppo. Questo l'avevo letto, quello di Danilo. Carissima Chiara, lo ripeto da mesi, quando ti decidi ad entrare nello staff dirigenziale della Juve non se ne può più di questa Juve, Paolo da Siracusa. Grazie. Ciò che era d'accordo con te, i contratti non si fanno con la palla di vetro, ma quante mostre non hanno ancora dato i frutti e non li daranno mai? Tra acquisti e cessioni penso che il giudizio di Giuntoli non può che essere negativo, una mia opinione, ma sono diversi movimenti che non ha azzeccato Igor. Io non la vedo così. Ha fatto molti errori, ha fatto diversi errori Giuntoli, perché non si può togliere dalle responsabilità e dalle colpe assolutamente di questa stagione, ma io non vedo così drammatica la situazione di Giuntoli, onestamente. Io la penso così.
Posso rispondere a Slip?
Cos'è? Ah sì, gli ho già risposto, no, però gli puoi rispondere, assolutamente.
Non è che non siamo una società di matti. È una società che al momento, con tutto il rispetto per chi ci lavora, sono in una massima confusione. E viene trasmessa, secondo me, anche ai
Secondo me non solo. Secondo me c'è un altro problema. Ha fatto nomi di giocatori. Da questi toglierei Cambiaso, perché su Cambiaso voglio ancora tenermi il dubbio. Che non hanno probabilmente la personalità necessaria, hanno dimostrato di non avere la personalità necessaria, sia Vlahovic che Ken che Fagioli, di vestire la maglia della Juventus.
No, ma non è che
a prescindere
ripeto,
da
non
tutto.
È che sono matti, si è creato ormai un clima, e se già uno non tende a non sopportare quel peso di comunque giocare alla Juventus, è ancora peggio.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. McKennie è un incursore, scrive Giuse 1953.
È giusto.
Quello che stavamo dicendo. È assolutamente quello che stavamo dicendo, ma messo lì perde quella che è la sua caratteristica oggettiva, perché è messo lì a centrocampo, sull'esterno, è chiaro che la perda. Perché non
io
è
sono
quello...
rimasto ammaliato dall'ingresso di Alberto Costa, non so voi.
Alberto Costa è entrato bene.
A me è piaciuto,
però...
non sto scherzando.
No,
eh?
Sono d'accordo, però mi fa morire come corre, cioè è veramente scordinato.
Ma Ildiz stava così male?
Sì, secondo me Ildiz non sta bene. Ildiz
non
stava bene.
Abbastanza...
Ma anche quando è entrato, no,
ma
secondo me...
l'ho visto abbastanza bene.
No.
No?
Per
visto
me
male.
5 proprio.
Devo confessare una cosa.
Non ha mai provato la giocata, ma perché secondo me non stava bene fisicamente. Non ha recuperato al 100%.
Posso confessarti?
Puoi
cosa?
Fare quello che vuoi.
Anzi, vi confesso una cosa.
Sì, Ti sei addormentato? Io anche mi stavo
addormentando. Il primo tempo di Parma-Juve ho dormito come i vecchi
anch'io
tempi.
Anch'io mi stavo addormentando.
Quando c'era Max.
Anch'io mi stavo addormentando come durante la Juve di Allegri.
Brutto da dire, ma è vero.
Cioè, ma infatti, tu sai cosa ho detto mentre stavamo guardando la partita con i nostri amici? Ho detto che questa Juve dovrebbero prescriverla a chi ha problemi di insonnia. Perché quella col Parma è stata proprio soporifera. Una roba.
Questo argentino Pellegrino che ci ha fatto. Che fa rima. Che ci ha fatto gol.
Che tra l'altro è molto divertente in quella giornata che avesse segnato Pellegrino. Scusate la battuta.
Eh sì. E comunque.
No, dai, no. No. Io sono. No.
Ti do un'anteprima.
Se devo prendere
quella,
un giocatore del Parma, prendo Leoni.
Ti do un'anteprima. Chi sarà il nuovo attaccante della Juve l'anno prossimo? È il Tigre.
E l'Eufrate.
Vedrai che sarà il Tigre. Oh. Andava preso già. Io da quando è che te lo dico? Andava
per me,
preso
mai.
Quando
ma non
era
è un giocatore da Juve. Non è un giocatore da Juve, non lo è. Non lo è. Viene alla Juve e fa le stesse cose che fanno con Colomuani, Vlahovic. Guarda, sto per dirti una cosa che detta da me.
A me piace forse perché è un cecchino.
Forse sono impazzita.
A me piace
in questi,
perché è un cecchino.
Ma forse sono impazzita in questi giorni. Però piuttosto che Retegui, io mi vado a prendere Osimhen. Piuttosto che Retegui, e non mi piace Osimhen, a me non piace, non lo vorrei mai alla Juve, anche caratterialmente parlando, ma Retegui per me viene alla Juve e fa un disastro.
Infatti non mi ricordo chi lo diceva in questi giorni, il problema non è tanto acquistare il calciatore, il cartellino, è l'ingaggio.
E certo, 11 milioni vuole, sono d'accordo.
Quindi la Juve secondo me... Dubito che prenda Osimhen.
Ma non Retegui, perché viene alla Juve e fa i disastri. Io ne sono convinta di questa cosa. Basta, giocatori dell'Atalanta!
Vabbè, ma l'Atalanta basta. Cos'è, un anno che è l'Atalanta?
Sì, sì, ma basta.
Però fa gol, ragazzo.
Sì, fanno tutti i gol. Poi dopo vengono alla Juve e non segna.
Lookman ed sì. Ederson dall'Atalanta.
Sì. Insieme a Kopp, poi prendiamo Gasperini e facciamo l'Atalanta 2.0.
Tu scherzi, ma secondo me... Qua sono tutti convinti che arrivi Conte, ma io non sono così
No,
convinto.
Viene Gasperini. Gasperini va alla Roma. Da quello che so io, poi ce l'ha detto pure, ti ricordi che ce l'ha detto Valentina Ballarini pure?
Sì, il triangolo è Milano-Roma-Napoli.
Eh sì, assolutamente.
In quelle tre città si decidono i destini di questi allenatori qua.
Milano-Roma-Napoli.
Gasperini e Conte.
E Torino. Milano-Roma-Napoli-Torino. È un quadrato.
Torino.
È un quadrato. Milano-Roma-Napoli-Torino.
Rombo.
Ok, Donto, siamo come il Manchester United, niente funziona, non c'è pazienza, niente, i juventini credono di essere il Real Madrid, invece la Juventus è troppo lontana, i talenti di Barcellona non ci sono nella Juventus, là che si deve investire con i giovani. Poi Sleepwalker Finn, posso concordare con il suo dente Mattarella, ma chi doveva fare le valutazioni anche caratteriali su chi già c'era e chi far venire? Io impazzisco quando si dice d'estate chi ha messo in dubbio l'operato di Giuntoli, ma il mio parere da tifoso conta zero, idem per quello dei giornalisti. Chi è pagato per prendere decisioni e per la bontà di queste va valutato a un nome e un cognome, squadra allenata male ma costruita peggio. Ma lo sappiamo,
ma che... mi tirano in ballo, io devo rispondere.
Vai,
io devo rispondere.
Vai, sei libero.
Sarò, come dire, noioso nel ripetere a volte le stesse cose. Ma lo chiedo anche a te, comunque.
Sì.
Ma secondo voi questi giocatori presi da Giuntoli, ormai definiti tutti scarsi, con un allenatore come Antonio, avrebbero performato o no? No, ditemelo.
Sono d'accordo.
Uno dei miracoli.
Sono d'accordo. Guarda, ne parlavamo con Mauro Munno di questa cosa qua. E dicevamo che la Juve, ne parlavamo sabato, mercoledì, la Juve non è una squadra scarsa, anzi la rosa della Juve per me è forte. Questi giocatori, se messi in un altro contesto, con un altro allenatore, con un'altra preparazione fisica, secondo me avrebbero reso al 100%. Il problema è che è stato tutto sbagliato dall'inizio.
Tu vedi che la rosa del Napoli è più forte di
ma
quella
va,
della Juve.
Ma quando mai? La rosa del Napoli è nettamente inferiore a quella della Juve. Per me l'unica rosa che è più forte di quella della Juve è quella dell'Inter. Punto. In Italia la rosa, c'è una rosa che è forte, che è quella dell'Inter, che però poi cosa fa? Se toglie i titolari e mette Aslani e Taremi, come ha fatto contro il Milan, si prende tre pere dal Milan in Coppa Italia. Contro un Milan che è una squadra disastrata. Poi potete dirmi all'Inter non gliene fregava niente la Coppa Italia. Non è vero, perché quelli volevano fare il triplete. La stanno smenando da mesi che volevano il triplete. Quindi non è vero che non gliene fregava niente.
Posso dire una cosa?
Però se mettono le riserve, vedi, Aslani e Taremi prendono tre pere dal Milan. Comunque,
volevo dire solo questo. Puoi dire quello che vuoi.
E meno uno. Ah, sì, meno uno. Sì, sì,
meno
sì.
Uno, ne rimangono due.
Sì, 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 è vero. Quindi il discorso è che con un altro allenatore, la Juve, con la rosa che ha, se avesse avuto Conte dall'inizio, per quanto mi riguarda, non avremmo mai la controprova quest'anno. La Juve avrebbe lottato con l'Inter per vincere il campionato fino alla fine della stagione. Ve lo dico io, perché la rosa della Juventus è una rosa forte, ha giocatori forti. L'unica squadra rosa più forte della Juventus ad oggi in Italia è l'Inter. Perché chiaramente ha più alternative, perché chiaramente è un progetto che va avanti da anni, perché sono giocatori che giocano insieme da anni. Però questo è. E se arrivasse Xavi, non credo onestamente. Per me no, allora è inallenabile come disse Sarri. Ma chi è inallenabile? Ma non è, no, non è, no, che è inallenabile, no, no, no. Non è quello il discorso. Vuoi spiegarlo tu?
Allenata e gestita male.
Non è inallenabile. Non è quello. È che è stato sbagliato tutto dall'inizio, partendo dalla preparazione, perché la preparazione, non c'è più riposo, è stata sbagliata. Perché la Juventus per tutto l'anno non c'è stata una partita che sia stata in grado di giocare per 90 minuti. O giocava al primo tempo o giocava al secondo tempo. Non ha mai fatto 90 minuti perché fisicamente non ce la faceva. Quindi è stato sbagliato tutto dall'inizio, dalla preparazione.
Il famoso bel gioco alla Juve, scordiamoci.
Esatto.
Quelle volte
esatto.
Che la Juve giocava bene, faceva dei partitoni e vedevi quei passaggi, triangoli, verticalizzazioni. È perché i giocatori erano forti, sì. Sapevano giocare a calcio.
Sì, ma anche questi sanno giocare. Cioè, la Juve, per me, no, è chiaro che stiamo parlando di livelli diversi.
Io uno ne cambierei a centrocampo e basta.
Sì, io toglierei Locatelli e basta.
Ma me lo tengo per me.
Ma è Locatelli? Sì, lo so che è Locatelli, ma io anche. Però nel senso, non è Locatelli. Ah, ok, no, lo sto capendo. Io anche. Però la Juventus, ribadisco, non ha una rosa scarsa. Anche per me Locatelli è un giocatore, può essere un'alternativa, ma è chiaro che non, nella mia Juventus non è il giocatore titolare. Ma a prescindere da quello, il discorso è che questa Juventus qua, se allenata in un determinato modo e preparata in un determinato modo, avrebbe lottato per vincere il campionato con l'Inter. Perché la rosa del Napoli, che a mio modo di vedere è nettamente inferiore a quella della Juventus, è là e potrebbe vincere il campionato. Perché? Perché Antonio Conte in panchina. È inutile che stiamo qua a dirci che gli allenatori non contano. Gli allenatori sono fondamentali.
Conte conta.
Quindi metti Conte con questa Juventus qua.
Però concordo anche con chi dice, cioè, possibile che non ci sia altro oltre che Conte.
Sono d'accordo, ma ad
su
oggi,
questo io condivido.
È vero, ma ad oggi.
Però
Conte
in
la
questo
certezza.
Momento
Conte
la soluzione la migliore è quella.
Conte è quell'allenatore, a prescindere che sia già stato alla Juventus, è quell'allenatore in circolazione che tutte le squadre vanno a prendere quando arrivano al punto di dire vogliamo vincere, punto. Tutte?
No, ma io mi metto anche nella società. Cioè, se uno inizia a ragionare, dice allora, arriviamo da il primo
esatto.
Anno di Pirlo, ok, poi 3 anni di Allegri, Thiago Motta,
esatto.
Tudor. Tu affideresti ancora la squadra a Tudor, che è sicuramente bravissimo, ma tu hai... affideresti? Scommetteresti ancora?
È quello!
Io vado sul sicuro.
Dicevamo, è la sicurezza. Prendi Conte della sicurezza. Poi un domani potrai fare quello che vuoi. Perché poi con Conte tu crei un determinato... L'abbiamo visto, ragazzi, l'abbiamo visto. Perché se ci fosse stato prima Allegri e poi Conte, con Manu lo diciamo sempre, quel ciclo non sarebbe mai nato. Quindi è vero che esiste altro
come
all'infuori di Conte. Come quello dell'Inter.
Sottolineiamolo questo.
Come
.
Quello dell'Inter. Quindi Conte è quell'allenatore che ti ricrea tutto. Questo è. Quindi se vuoi andare sul sicuro vai e prendi Conte. E lo metti sulla panchina della Juventus. Se vedi che Conte con questa rosa ti tira fuori quello che deve tirare fuori.
Ricordiamoci anche in nazionale.
Esatto.
Dove è arrivato.
Sì. Suonato il telefono? Il telefono. Ciao Chiara, sono d'accordo con te. I contratti non si fanno con la pala di vetro. Ma no, questo l'avevo letto. Ok, scusate. Sì. Questo è stato uno degli anni più deludenti della storia della Juventus. Progetto fallito, in tutto si salvano in pochi. Il primo è giunto, gli spero di non vederlo più alla Juve. A 64 anni mai visto una squadra come questa. Carlo da Carpi. Ma intanto di tutto questo marasma, c'è una società come la Tether che ha acquistato il 10% del capitale Juve. Voi sapete qualcosa? Cosa ci si aspetta? No, ciao da Luca, no, questo argomento qua onestamente affrontatelo con forse col direttore, quando ha gli ospiti che si occupano di questo, onestamente no, sono sincera, tutta questa parte più burocratica, più societaria, no. Salve, mi chiamo Filippo Palumbo, 18 anni e sono un arbitro, tra poco ex, di calcio a 11, under 19 regionale, il mio sogno è diventare giornalista sportivo, ok. Poi, quindi rigioca Cambiaso che ci fa perdere altri punti, poveri noi. Quindi, come dici, l'operato di Giuntoli, partire senza punta di riserva, Douglas Luiz, Costa, Kelly, eccetera, ottimi giocatori, vinceremo lo scudetto, ma per favore, qui devono andarsene tutti, in primis Giuntoli, e se non interessa la Juve, gli Agnelli vendere, Carlo da Carpi, vabbè, su questo mi sono già espressa. Buongiorno Michele da Roma, 3 anni fa ho regalato a mio nipotino la maglia di Vlahovic, era molto felice, adesso non la mette più perché gli amici lo prendono in giro perché Vlahovic... Dai, no, 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 non lo leggo. Ciao Chiara, la stragrande maggioranza dei giocatori che abbiamo in rosa non sono minimamente degni di indossare la maglia della Juve. Per me il principale responsabile di questo disastro è Giuntoli, spero che a fine stagione venga cacciato. Orazio da Catania, io non la vedo così. Ciao Chiara, durante la partita col Parma ho notato un cambiamento di atteggiamento di Tudor, rassegnato, sembrava Motta, forse si parla troppo di mercato e poco di calcio. Sabrina, in diversi hanno detto questa cosa qua. Se domani fosse allo stadio porterei uno striscione con su scritto e adesso perdete pure questa, Alberto da Catania. Comunque siete in due ad aver cambiato idea su Vlahovic, tu e Tudor, Maurizio. Buon pomeriggio Chiara, no però gioca con Colomwani perché Vlahovic è infortunato. Buon pomeriggio Chiara, ma se confronti il centrocampo nostro con quello di Inter, Milan e Napoli non c'è paragone, guarda i gol fatti dai loro centrocampisti e il nostro. Lì come rosa siamo nettamente inferiori, Aldo da Carpi. Ma io non la vedo così, perché la rosa non la fa il centrocampo, la rosa lo fa l'insieme. E nell'insieme la Juve per me è nettamente più forte e inferiore solo all'Inter. Questo è quello che penso io. Poi ribadisco, ma è un pensiero che, ecco, su questo secondo me è più oggettivo che soggettivo il discorso che la rosa della Juve sia seconda solo all'Inter. Poi, se vogliamo farlo diventare soggettivo, facciamolo diventare soggettivo, io la vedo però così. Quello è un po' il discorso. Fatto? Direi che possiamo andare in chiusura, quindi, praticamente. Allora, noi ci vediamo domani dalle 15 alle 17 con Sabato Sport, ovviamente giorno pre-partita. Vi ricordo ancora una volta che domani non ci sarà la conferenza di Igor Tudor per rispetto, visto che ci saranno i funerali di Papa Francesco, quindi niente conferenza di Igor Tudor e la Juventus scenderà in campo comunque come da programma. Domenica alle 18 allo Stadium contro il Monza. Noi ci vediamo domani, è arrivato Cami e quindi vi lascio con lui. Ciao Manu, ciao a tutti e fino alla fine Forza Juve. Ciao.
Up and down. Up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.